E la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Come vedete, non ci sono Giovanni e Francesco. Sono partiti per tornare a casa perché avevano un problema con la macchina che non si riaccendeva, quindi hanno preferito tenerla accesa e partire. Così prima li abbiamo salutati. E quindi chiaramente li affidiamo al Signore in questo viaggio un po' così improvvisato di ritorno a casa perché vada tutto bene. Ci affidiamo anche a Maria in questa messa del sabato perché ci aiuti a raccogliere il nostro cuore intorno al mistero di suo figlio, Cristo. Il Messia è che conosciamo attraverso la predicazione degli Apostoli e di Paolo, che incessantemente, come era loro abitudine, annunciano nelle sinagoghe e tra i giudei. Chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati, per la poca accoglienza oggi di questo mistero. E grandi discussioni che non sono così importanti come questa discussione sul Cristo, che sono avvenute oggi, magari anche per nostra responsabilità. Intanto anche lo ringraziamo per tutte le belle cose che abbiamo visto e abbiamo goduto nelle nostre passeggiate di questa giornata.
Qualche cosa in più, queste due erano delle nonne, cioè questi qua erano dei greci, chiunque, e questi qua, gli altri sicuramente erano, che stavano ascoltando la parola, però insomma queste donne viene evidenziato che per riuscire ad accedere sembra che questa caratteristica di essere nobili, insomma, ci vuole qualche cosa di più.
A me è piaciuto la fine del versetto 3 che dice che diceva in Cristo e poi Gesù che io vi annuncio.
Volevo citare due cose che mi hanno colpito, uno è l'inizio, perché appunto Paolo e chi era con lui non è in una situazione statica, ma si muove. Il testo comincia dicendo che percorreva la strada, che passava per Anfipoli, Apollonia e giunge a Tessalonica. Quindi è una chiesa in movimento, insomma, che va e che annuncia. E poi mi è piaciuta molto questa discussione, il testo italiano dice così, ma mi pare anche in latino, dissertava, insomma, questa discussione che dura nel tempo, quindi per tre sabati sulla base delle scritture, che lui spiega alla gente. Questo mi sembra molto bello, però mi sembra ancora più bello la parte finale di questo versetto che ci mostra il succo di questo annuncio che viene fatto e di questa discussione, che è semplicissimo, è quello che credo che si chiami il kerygma, che è l'annuncio di Cristo morto e risorto. Questo e null'altro. Ed è proprio questo annuncio che fa sì che ci sia questa larga conversione.
Anche a me è piaciuto il discorso di Paolo che in base alle scritture spiega appunto il Cristo, ecco. Ma mi sono chiesto, ma cosa gli diceva? Perché gli ebrei, loro hanno la scrittura come loro libro, lo conoscono, lo studiano, lo ascoltano. Allora mi è venuto in mente che Gesù, ecco, aveva una volta, li aveva contestati proprio in base alla scrittura. E allora appunto ho pensato che forse usava questi esempi del Signore per convincerli. E il Signore quella volta aveva chiesto, una nota, ecco, ma il Cristo aveva detto, è figlio di Davide? Di chi è figlio? Ecco, aveva chiesto. E loro avevano detto, è figlio di Davide. Allora però Gesù aveva preso la scrittura, il Salmo di Davide, che dice, oracolo del Signore, al mio Signore, siedi alla mia destra. E poi aveva detto, se Davide è suo padre, come può Davide chiamarlo mio Signore? Ecco, quindi che effettivamente nelle scritture ci sono dei brani profetici che noi magari non avvertiamo, ecco, come profetici, invece proprio lì c'era scritto quello che forse Paolo spiegava, appunto, che non era l'ebraismo l'ambito in cui, ma era un qualcosa di più vasto, ecco, di più vasto che veniva da Dio, non era un qualcosa di appunto di limitato, ma era un qualcosa che veniva da Dio rivolto a tutti.
Io sul versetto 2 all'inizio mi sono chiesta se com'era sua consuetudine queste parole non indicano anche una specie di continuità liturgica, non so come dire, cioè il fatto che ci fosse questa consuetudine di andarci tre volte e quindi ritornare e riaprire la possibilità della discussione, della comprensione, non fosse una una, quasi, quasi come una liturgia, quasi come un'abitudine che è utile a Paolo. La seconda cosa era che queste poche donne della, non poche donne della nobiltà, insomma, nel capitolo 13, alla fine, le poche donne insieme alla nobiltà fanno venire grandi guai a Paolo e a Barnaba. Queste qui invece si convincono. E però questo, io non ho ben capito, queste poche donne della nobiltà sono greche o sono giudee? Perché sono citate dopo nel, dice greci credenti in Dio e non poche donne della nobiltà, quindi non mi era chiarissimo, anzi mi sembrerebbe strano che fossero citate così delle donne giudee.
Mi sembra che si possano accostare per contrapposizione il primo versetto del Vangelo e questo passo degli Atti, perché qui c'è tutta questa grande successione di incontri fondati sulle scritture che vengono aperte, e attraverso questa apertura c'è una diffusione di conversione, di illuminazione sia degli ebrei, perché parla delle sinagoghe, dei giudei, che di questi greci. E mi sembra che sia proprio tutto il contrario di questa maledizione che viene espressa nel Vangelo quando dice guai a voi, scribi e farisei, che chiudete il regno dei cieli. Quindi questo chiudere il regno dei cieli davanti alla gente mi sembra che possa essere, forse, il non aprire le scritture. Mentre l'operazione che fa Paolo, che è un'operazione di apertura, porta alla salvezza, porta all'offerta di questa illuminazione che pure questi giudei esperti, conoscitori delle scritture, se frequentano la sinagoga, mancava per completare, insomma, la loro salvezza.
Ma stamattina, mentre salivamo su, guardavamo con Matteo una collina distrutta di alberi, no? Come hai visto, però lui fa, beh, si vede che Dio si è arrabbiato e ha fatto tutto questo, ha distrutto la collina, no? Dico, tranquillo, ma Dio non si arrabbia mai. Stai tranquillo, non succede niente, qualsiasi cosa tu faccia, l'importante è sapere questo, lui non si arrabbia. Ecco, mi sembra che l'annuncio di Paolo sia molto bello, perché cioè lui dice appunto, io Gesù che mi annuncio. In qualche modo no, una essenzialità di quattro parole, no, ha aperto una finestra sulla vita di ciascuno di noi, mi sembra talmente importante, che appunto lascia alle spalle tutte le regole, tutto il comportarsi bene, tutto il cercare di fare, è arrivato Gesù, basta. Siamo tranquilli, dimentichiamoci anche, non troppo formalizziamo, soprattutto tutti questi scritti farisei, tutti questi cammini sul giuramento di qua, giuramento di là. È arrivato Gesù, la vita è cambiata. Mi sembra davvero una potenza incredibile, no? Un versetto che appunto passa dal racconto alla prima persona proprio singolare. Io quello che ho visto è Gesù, sono molto bello.
Sì, io volevo dire una cosa simile, cioè che spirito del Vangelo di oggi abbinato a questo testo, e quindi questa mi sembrava che potesse dirmi che insomma la difficoltà è sempre quella di non accettare questa notizia bella, che anche appunto se ogni tanto pensiamo che Cristo ha sofferto, che quindi c'è questa sofferenza che continua a vedersi nel nostro mondo dovuto al male, ma lui è risorto e quindi ci ha proposto una vita nuova, diversa, che è un po' quello che forse appunto quei guai che ci sono nel Vangelo proprio ci dicono quanto a volte insomma non riusciamo a vivere questa vita nuova, ad accoglierla e a crederci e ad essere proprio felici di questo. Quindi così sembrava bello che alcuni dicessero che appunto questo è il centro, il verbo, è il centro del nostro annuncio anche per noi stessi ogni giorno, perché appunto siamo sempre portati a non accoglierlo nella profondità della nostra vita, quindi a vedere sempre un po' con occhi un po' da farisei.
Percorrendo questa strada, e Tessalonica era proprio la capitale di quel distretto della Macedonia, quindi molto più grande di Filippi e anche degli altri paesini che poi attraverseranno nei prossimi giorni, e lontana anche da Filippi, circa 150 km, quindi fanno un bel viaggio. E mi ha incuriosito un passo parallelo che c'è nella Bibbia, dove Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, appunto agli abitanti di Tessalonica, ricorda questa faccenda, perché lui aveva subito tanto a Filippi e dice appunto: dopo aver sofferto e subito oltraggio a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciare il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E quindi non è scontato questa continuità, ecco, che anche voi avete sottolineato, questo andare in un'altra città e rifare, come era consuetudine, appunto, entrare in una sinagoga e ricominciare ad annunciare il Cristo. Ha bisogno, dice la Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, di trovare il coraggio nel suo Dio. Non è scontato questo. E anche quindi gli aspetti così belli di continuità, di assiduità, no? Per tre sabati, sono molto importanti anche alla luce di queste lotte, no? Non si arrende, ecco, come diceva Romeo, Paolo è uno che va avanti, e anche bello il fatto che discute, no? Era il modo anche degli ebrei di affrontare le questioni, no? Anche il sermone, diciamo, nella sinagoga era una discussione. Questo è molto interessante, è una discussione sulle scritture, delle scritture, e quindi è proprio un ricercare, ecco, come è successo con i discepoli di Emmaus, ma era quello che loro sono proprio abituati a fare. Anche questo è molto interessante, no? Non è una discussione, un litigio, no? Ma è una ricerca, una disputa,
che ha a che fare con lo scrutare, anche con vari pareri. Questo ci affascina sempre tanto, no? Anche del modo degli ebrei appunto di leggere le scritture. E qui la discussione dice, usa due verbi bellissimi. Qual è il modo che ha Paolo di parlare del Cristo, del Messia, che era uno probabilmente dei soggetti più discussi, più interessanti, lo aspettavano, che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E questo è il soggetto della discussione, no? Cerchiamo di scoprire nelle scritture che il Cristo, il Messia che stiamo aspettando, deve soffrire e risorgere dai morti. Sappiamo bene che non è così, ecco, in tutti i versetti della Bibbia, immediato scoprire questo o capirlo. È questo aspetto del Cristo che soffre e che poi risorge dai morti. Ed è molto bello come Paolo dice qui, affronta questa discussione, no? Perché dice che appunto aprendo, spiegando, le dice in italiano, quindi è un'apertura delle scritture, certo dei cuori, ma anche uno svelamento, un'apertura, e anche l'altro verbo interessante, no? Sostenendo, è un verbo che viene usato anche come offerta, offrendo, potremmo dire, proponendo, è un porre lì, sul piatto, all'attenzione di tutti, no? Quindi in questa discussione lui apre e offre. Questo è bello, no? È una cosa che non è che li convinca con la sua loquela o con la sua retorica, con la sua forza, non era bravo nel parlare, pare, lo dice lui stesso in altri posti. Invece questo aprire e offrire questo mistero, no? Del Cristo, del Messia, è sofferente e che deve risorgere. E poi però aggiunge, e diceva, il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio, no? Quindi c'è la discussione in questo modo, no? Aprendo e offrendo, e poi dice, ma tutto questo è Gesù, no? Quello che io vi annuncio, ecco, una persona. Anche questo mi sembra molto bello, no? Una concretezza, anche un'umanità, ecco, una conoscenza che mescola quindi tutte le scritture antiche, le profezie, con Gesù che io vi annuncio, che ha un nome, che ha una famiglia, che ha un'origine. Ecco, Maria, appunto, la madre, la ricordiamo in modo speciale in questa messa del sabato. E questo mi sembra molto bello, no? Anche è un annuncio molto, molto semplice, appunto, molto essenziale, molto disarmato, molto gentile, no? Apre e offre. Questo è Gesù, ecco, che io mi annuncio. Un'altra osservazione che mi sembra interessante è appunto al versetto 4, che dice: alcuni di loro furono convinti, quindi credettero, si può anche tradurre così il verbo, e aderirono a Paolo. Anche lì c'è un verbo bello che vorrebbe dire diventarono consorti. Con la stessa sorte, cioè questa parola sorte dentro, diventarono consorti con loro, con Paolo e Sila, ecco, vengono immersi in una sorte, un'eredità, un regalo, un dono, sono accomunati da questa notizia, ecco, che Gesù è il Messia che ha sofferto ed è risorto. Anche questo mi sembra molto, molto molto semplice, molto gentile in un certo senso, no? Credono e fanno parte con loro, ecco, di questa sorte che è la salvezza. E questo misto, diciamo, così variegato, come anche voi avete sottolineato, ci sono alcuni di loro, quindi dei giudei che sono nella sinagoga, ma ci sono anche molti, un grande numero di greci credenti e non pochi donne della nobiltà. Ecco, quindi anche qui è impressionante la varietà con cui Paolo riesce, la varietà delle persone che riesce a raggiungere con questo annuncio così semplice, ecco, che così, così profondo, così immediato, così radicato anche nella sorte, nella tradizione dei loro padri. E forse anche proprio per questo è che li convince e li rende credenti molti. Poi vedremo che subito poi ci sono problemi. Quindi queste lotte, no, che sono quasi connaturate, come il loro passare di villaggio in villaggio, hanno in questo momento, diciamo, della sinagoga dei tre sabati a Tessalonica, ecco, quasi una parentesi bella, ecco, graziosa, e penso che anche noi, nel nostro modo così anche di discussione, di condivisione, no, dei pareri, della, che come facciamo, come abbiamo fatto in questi giorni, della lezione, come facciamo anche a casa, come proviamo anche attraverso così messaggi, gruppi, quanto è importante, no? Continua, non fermarlo, ecco, perché abbiamo sempre bisogno di ricevere aperte queste scritture e ricevere questo regalo che il Cristo è Gesù, è il Messia che soffre e che risorge.